Ciao a tutti, sono Vincenzo Mauro ed in questo modulo vedremo un nuovo tipo di istruzioni, ovvero, dopo aver visto il modulo precedente, le istruzioni di dichiarazione, in questo modulo vedremo le istruzioni condizionali ed iterative. Questo tipo di istruzioni ci vengono in aiuto, ad esempio, quando dobbiamo scegliere tra l'esecuzione di un determinato blocco di codice oppure di un altro, oppure quando dobbiamo ripetere più volte le stesse istruzioni. In sostanza ci servono ogni volta che bisogna alterare il normale flusso di esecuzione del codice del nostro programma. Il primo comando che andiamo ad analizzare è l'istruzione if-else. Questo comando si utilizza quando dobbiamo scegliere se eseguire un determinato blocco di codice oppure no. Questa scelta dipenderà tutto dall'espressione booleana contenuta all'interno delle parentesi tonde che seguono l'if. Qui abbiamo scritto condizione. La sintassi che deve rispettare il comando è questa scritta in pseudocodice, dove per pseudocodice si intende solamente un linguaggio fittizio utilizzato per spiegare meglio alcuni algoritmi, quindi questo codice che vedete qua non è chiaramente compilabile. Allora, si inizia con la parola chiave if. E la facciamo seguire da due parentesi tonde contenente una condizione. Questa condizione, come vi dicevo, deve essere un'espressione booleana. Vi ricordo che un'espressione booleana è un'espressione che ritorna true oppure false. Se condizione ritorna true, andiamo ad eseguire prima istruzione, che può essere o una singola istruzione oppure un blocco intero di istruzione. Altrimenti si esegue il secondo blocco di istruzione. È possibile anche omettere la keyword else, in questo caso se la condizione è true si esegue l'istruzione, altrimenti si prosegue con il normale flusso di esecuzione. È possibile anche scrivere una sequenza di if innestati, ma in questo caso dobbiamo fare molto attenzione alla sintassi. Infatti, in una sequenza di if, se è presente almeno un else, una keyword else, bisogna fare attenzione al fatto che l'else viene sempre associato al primo if che lo precede. Infatti, nei due esempi che vedete qua rappresentano due blocchi di istruzioni che hanno un senso logico decisamente diverso. Ad esempio, nel blocco di codice sulla sinistra, se condizione 1 è vera, si valuta la condizione 2, se condizione 2 è vera, si esegue la prima istruzione, se è falsa, la seconda istruzione. Mentre nel blocco di codice sulla destra, se condizione 1 è vera, si valuta la seconda condizione e si esegue la prima istruzione nel caso sia vera. Ma se condizione 2 è falsa, non succede nulla. Quindi l'else che vedete qui in basso fa riferimento alla prima condizione. Quindi se la prima condizione si verifica, si passa alla valutazione della seconda condizione. Altrimenti si passa automaticamente all'esecuzione di seconda istruzione. Questo che vedete invece è un altro modo per scrivere gli if innestati. In questo caso viene valutata la prima condizione e se è vera si esegue istruzione 1 e si esce subito dal blocco, altrimenti si valutano tutte le altre else if e se nessuna di queste è vera viene eseguito l'ultimo else, ovvero istruzione 4. Questo non è assolutamente il miglior modo, diciamo, per valutare i vari possibili valori che può assumere, in questo caso, la nostra x. Il metodo migliore per un caso come questo è l'utilizzo del comando switch. Infatti, gli if innestati che abbiamo appena visto sono molto simili tra loro e solitamente valutano la stessa espressione. Il miglior modo per eseguire questo tipo di operazione è l'utilizzo di un comando switch, in quanto è sicuramente più efficiente e più comprensibile. Il comando ha esattamente questa sintassi qua, ovvero ha una keyword switch seguita da parentesi tonde contenenti un'espressione da valutare. Fa attenzione che questa espressione è diversa da quelle precedenti, ovvero può essere solo di tipo string, int oppure char. Questa espressione è seguita da una serie di keyword case, in cui seguite dai valori che può assumere la nostra espressione e se la nostra espressione assume uno di questi valori elencati, automaticamente viene eseguita subito l'istruzione successiva e una volta completato quel blocco di istruzioni va inserita una keyword break per indicare la fuoriuscita da questo blocco di istruzioni. Nel caso in cui la nostra espressione non assume nessun valore elencato nei vari case, si può definire un comportamento di default che è questo che vedete in basso, in cui eseguiamo un'istruzione di default di qualsiasi tipo. Chiaramente anche questa deve essere eseguita da un break. Bene, dopo aver visto i comandi condizionali, andiamo a vedere quelli iterativi. Il primo comando iterativo è il while e viene utilizzato quando bisogna ripetere lo stesso blocco di istruzioni più volte. Anche in questo caso la condizione da valutare deve essere un'espressione booleana, quindi un'espressione che deve ritornare true o false. La sintassi è molto semplice, come vedete, ma la cosa fondamentale è il fatto che l'espressione che viene valutata deve assolutamente diventare false in un certo tempo finito. Questo perché? Perché se l'espressione booleana ritorna sempre true, entriamo in un loop infinito ed il codice successivo al while non verrà assolutamente mai eseguito. Una derivazione del while è il do while, che funziona in maniera molto simile, con la sola differenza che il ciclo verrà eseguito almeno una volta, mentre nel caso precedente può capitare un caso in cui non si entra nel ciclo. Ad esempio, se l'espressione booleana assume valore false già dal primo passo. Quindi la sintassi di questo comando è molto semplice, si tratta di un do seguito da un blocco di istruzioni, racchiuso solitamente tra parentesi graffe, e subito dopo la keyword while contenente l'espressione booleana da valutare ogni volta. Un altro comando iterativo è il for. Si tratta di un comando solitamente utilizzato quando il ciclo è basato su una variabile che cambia di valore ad ogni iterazione. Infatti, la sintassi tipo è di questo genere. Tra parentesi tonde scriviamo un'istruzione di dichiarazione, un'espressione booleana ed un'operazione di aggiornamento della variabile. Perché ho detto sintassi tipo? Perché vedrete poi, quando sarete più familiari con questi comandi, scoprirete che alcune di queste istruzioni possono essere omesse. Cosa vuol dire questo esempio sottostante? Allora, inizializzo la variabile a cui ho dato il nome i e gli assegno il valore 0. Poi valuto se la mia variabile i è minore di 5, quindi questa sarà la mia espressione booleana. Dopodiché, nel caso in cui la mia espressione booleana ritorna true, allora eseguo l'operazione di incremento, quindi incremento di 1 la mia variabile i. Se invece non si verifica, se è false, allora esco direttamente dal mio blocco for. Sappiate che l'inizializzazione avviene solo una volta e non ad ogni passo del ciclo e la variabile, in questo caso la nostra variabile i, cesserà di esistere una volta fuori dal blocco for. Bene, ora andiamo a vedere una breve demo con tutti questi comandi appena introdotti. Apriamo Visual Studio e andiamo a creare un nuovo progetto sempre di tipo console. Iniziamo con un esempio sull'utilizzo del comando if e supponiamo, non so, di dover valutare il tipo di input che ha inserito l'utente, ad esempio. Quindi, non so, potremmo stampare a video una stringa utilizzando il metodo console.writeLine. Stampiamo a video una stringa del tipo inserisci un numero, ad esempio. Per ottenere il numero che l'utente digiterà, posso usare direttamente la classe readLine che abbiamo visto nel modulo precedente ed assegnare il valore ritornato ad una stringa che, non so, potremmo chiamare s, per esempio. Quindi, string s uguale console.readline, aperta, chiusa, tonda, punto e virgola. In questo modo noi otteniamo il numero che andrà a inserire l'utente. Ora, utilizziamo il comando if per vedere, non so, ad esempio, qual è il numero che l'utente ha inserito. Quindi, if aperta chiusa tonda, verifichiamo se la mia stringa ad esempio è uguale a 1. Quindi supponiamo che l'utente abbia digitato 1. Quindi se l'utente ha digitato 1, non so, ad esempio potremmo stampare a video sono all'interno di un blocco if, ad esempio. Chiaramente concludiamo sempre l'istruzione con un punto e virgola. E non so, nel caso in cui l'utente inserisca un numero diverso da 1, potremmo dire console.WriteLine sono all'interno di un blocco else. Poi andiamo a inserire un metodo console.readLine per impedire la chiusura della console. Vi ricordo che è possibile non inserire questo metodo, ma avviare l'applicazione direttamente premendo Ctrl F5. Bene, lanciamo il nostro programma e vediamo cosa succede. Allora, viene subito stampata video, inserisci un numero e come vedete la console rimane un ascolto dell'input dell'utente. Quindi, ad esempio, se io premo 1, compare la stringa solo all'interno di un blocco if. Se premo un altro tasto, chiaramente esco. Se invece rilancio il programma e non so, digito un tasto diverso da 1, può essere anche una lettera chiaramente, quindi non so, se premo T, mi dice che sono all'interno di un blocco else. Quindi, cos'è successo? Ho ottenuto l'input dell'utente e l'ho inserito nella stringa S. Sono andato a valutare l'espressione S uguale uguale 1. Uguale uguale è l'operatore di uguaglianza e non va confuso con quello di assegnamento che è solo un uguale. Poi, nel caso in cui ho inserito l'1, mi è entrato all'interno del blocco if, mentre quando ho inserito il carattere t, mi è entrato all'interno del blocco else. Quindi nulla di così complicato. Posso anche fare un esempio simile utilizzando gli if innestati. Quindi non so, posso scrivere se la mia stringa è uguale a 1, sono all'interno di un blocco if. Altrimenti, se la mia stringa, non so, è uguale a 2, ad esempio, posso scrivere sono all'interno di un blocco else if. Mentre nel caso in cui non ho inserito, non sono in nessuno di questi due casi, posso semplicemente andare a scrivere che sono all'interno di un blocco else. E andiamo a vedere cosa succede. Eseguo l'applicazione. La console rimane in ascolto dell'input dell'utente, premo ad esempio 2, come vedete entra all'interno del blocco else if. Bene, vi ricordo che l'if può essere anche un comando a sé stante, quindi posso anche eliminare tutta questa parte qua e mantenere soltanto l'espressione che indica che mi va a valutare se s è uguale a 1 o meno. Infatti il risultato sarà lo stesso, con l'unica differenza che se S è diverso da 1, non avrò nessun altro blocco di codice da eseguire se non quello normale di esecuzione. Bene, chiaramente all'interno del blocco if potete inserire qualsiasi espressione booleana, non solo quella di uguaglianza come in questo caso. Ad esempio, se io vado ad inserire, elimino questa parte qua. Vado a dichiarare due variabili x, y, non so, x la poniamo uguale ad 1 ad esempio e y la poniamo uguale a 2, due variabili tipo intero. E non so, posso valutare il fatto che la mia x possa essere, non so, minore della mia y ad esempio. Nel caso in cui questa espressione è vera, non so, ad esempio potremmo stampare a video. X è minore di Y. Altrimenti andiamo a stampare a video che X è maggiore di Y. Andiamo a seguire il nostro codice. Come vedete, essendo la mia X uguale a 1 e la Y uguale a 2, entro direttamente all'interno del primo if. Quindi la mia X è minore di Y. Nulla di così complicato, ecco. Ora, supponiamo di voler eseguire un'operazione più volte, ad esempio, finché la mia x non è minore di y. In questo caso necessitiamo di un comando diverso, un comando di iterazione, ad esempio il comando while, in cui ad ogni passo del ciclo andiamo a verificare se la mia x è minore o meno di y. Ad esempio, per renderlo, non so, un po' più realistico, vado ad assegnare alla mia y, non so, il valore 5, tolgo il blocco else e vado a sostituire la keyword if con la keyword while. E supponiamo, non so, di stampare, ad esempio, ad ogni passo del ciclo il valore della mia variabile x. Quindi, se All'interno di console.writeline elimino questa stringa e scrivo semplicemente x. Ora andiamo ad eseguire il codice e vediamo cosa succede. Come vedete, sono finito all'interno di un ciclo infinito. Perché? Perché non essendo presente alcuna operazione che incrementa la x, la condizione all'interno del while si verifica sempre, perché x essendo uguale a 1 e non essendo presente nessuna operazione incremento, sarà sempre minore di y. Ora usciamo dalla mia applicazione e andiamo a inserire un'operazione di incremento in modo tale che in un tempo finito, in questo caso sarà in 5 passi, potrò uscire dal mio blocco while e seguire il resto del codice. Quindi non so, una volta stampata a video il valore della mia x, vado ad incrementare il suo valore di 1. Vi ricordo che scrivere x più più equivale a scrivere x uguale x più 1, quindi sarà equivalente a questa espressione qua. Ok, ora la cancelliamo così lo incrementiamo una volta sola e andiamo a eseguire il nostro codice. Come vedete, mi stampa per 4 volte il valore della x, perché nel momento in cui la x diventa uguale a 5, l'espressione all'interno del while non è più verificata e quindi esce dal blocco. Per un caso del genere è però più opportuno utilizzare il comando for, anche perché presenta una sintassi decisamente più semplice e intuitiva. Quindi questo blocco di codice potremmo riscriverlo in questa maniera qua. Schiamo la keyword for, inizializziamo una variabile di nome ad esempio i e di tipo intero, la poniamo uguale a 0, inseriamo un'espressione booleana, ad esempio i minore di 5, andiamo a incrementare la nostra variabile i di 1 ogni volta che il ciclo viene eseguito. Quindi all'interno, non so, del nostro for, ad esempio, possiamo stampare nuovamente il valore della variabile i, semplicemente utilizzando il metodo console.writeline, inserendo come parametro i al suo interno. Bene, andiamo a eseguire il nostro programma e vedete che il risultato è praticamente identico, con la sola differenza che chiaramente inizia da 0 perché ho inizializzato la variabile a 0 invece che a 1. Prima la x era stata inizializzata ad 1. Bene, tutti questi comandi che abbiamo visto possono essere anche innestati tra di loro. Facciamo un esempio, supponiamo di voler stampare a video una stringa diversa in base al valore che assume la i. Per un esempio del genere ci viene in aiuto sicuramente il comando switch. Vediamo in che modo. Allora, rimanendo sempre all'interno del for, scriviamo la keyword switch e andiamo a valutare la variabile i. Aperta, chiusa graffa, sempre. E al suo interno andiamo a vedere quali valori potrebbe assumere la nostra i. Ad esempio, inseriamo la keyword case, la facciamo seguire da uno dei possibili valori che può assumere la nostra i. In questo caso, essendo un intero, potrebbe assumere il valore 1, ad esempio. Facciamo eseguire il valore da un 2 punti e andiamo a inserire il tipo di istruzione che vogliamo eseguire nel caso in cui la nostra variabile i sia uguale ad 1. Ad esempio, potremmo pensare di scrivere a video una stringa del tipo 1. Esempio, niente di complicato. Chiaramente, dopo aver eseguito questa istruzione, dobbiamo uscire dal blocco switch. Quindi, una volta eseguita l'istruzione console.writeline, inseriamo una keyword break per uscire dal nostro blocco. Possiamo valutare chiaramente altri casi, ad esempio il caso in cui la mia variabile sia uguale a 2. Andiamo a stampare a video console.writeline, andiamo a stampare a video 2, ad esempio. Facciamo seguire sempre un break e così via per gli altri casi. Console.writeline 3. Seguito sempre da un break e nel caso in cui assuma 4 andiamo a stampare a video la stringa 4. Come vedete, non sto inserendo la keyword default in quanto è facoltativa e in questo caso non ci è molto utile. Andiamo a eseguire il nostro programma e vediamo cosa succede. Come vedete, ha stampato una volta 1, una volta 2, una volta 3, una volta 4. Perché durante il primo passo la nostra i era uguale a 1. E quindi ha stampato il video 1. Durante il secondo passo era uguale a 2, quindi abbiamo stampato al video la stringa 2 e così via per gli altri casi. Bene, per questo modulo è tutto, non mi resta che ringraziarvi e vi aspetto al prossimo modulo.